Stiamo ascoltando un estratto da una pagina di Berg, tra pochissimo ne parleremo con i nostri ospiti, Francesco Bossaglia e Fabrizio Rosso, intanto a cui do il benvenuto.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Ecco, io sono Alessandro De Rosa, non l'ho detto ma lo davo per scontato. Cosa dire, ci troviamo a parlare qui di un evento che avrà luogo domani alle ore 20:30 all'AC, nella Sala Teatro dell'AC di Lugano. 20:30 ritorna 900 presente con un progetto musicale ma in effetti anche visivo, visual. Infatti abbiamo anche una controparte oltre a Francesco che si occuperà della parte musicale, anche proprio di chi si è occupato dello stage design, del video anche che verrà trasmesso. Nosferatu, il vampiro, un film celebre del 1922 che ritorna in auge in questa rappresentazione ma con un trattamento molto molto particolare. Da chi partiamo? Francesco, forse, cosa abbiamo ascoltato, come si lega a questo Nosferatu di domani?
Ma la nostra idea per domani parte dal sottotitolo del film originale, perché il sottotitolo del film originale è Una sinfonia dell'orrore, Nosferatu, una sinfonia dell'orrore. E quello che volevamo fare noi era un po' ribaltare un po' il canone solito, che è quello, diciamo, di comporre le musiche adattandole a una pellicola che già esiste. In questo caso noi invece abbiamo fatto una sinfonia dell'orrore sottotitolo Nosferatu. Cosa vuol dire? Abbiamo composto una sinfonia fatta con musiche del repertorio. Abbiamo appena sentito Berg, ci sarà accanto alla musica di Berg la musica di Morton Feldman, autore americano del Novecento. E partendo da questa nuova sinfonia dell'orrore, poi lì si è innescato il lavoro di Fabrizio Rosso, quindi quello di adattare il film, rimontare il film, reinventare il film anche a tratti, basandosi appunto su questa nuova colonna sonora che noi abbiamo messo insieme.
Già nel 1922 il cinema, lo ricordiamo, era ancora muto, il sonoro arriverà con The Jazzman nel 1927, quindi qui un'operazione al contrario. Beh, i compositori sarebbero stati forse contenti, visto che nel XX secolo si credeva molto a questo ideale di purezza, e non solo nel XX secolo, della musica, piuttosto che la musica applicata, visto di sospetto.
Sì, ecco. Diciamo che per noi era l'occasione di proporre un nuovo punto di vista sulle musiche che suoneremo, perché chi sarà con noi domani in sala vedrà come alcune di queste pagine sembrano quasi scritte apposta per il film, da quanto vanno bene assieme alle immagini. E proponendo un nuovo punto di vista su queste composizioni, allo stesso tempo cambia un po' il punto di vista sul film stesso. No? È come se queste nuove musiche gettassero una nuova luce sulla pellicola di Murnau.
Esatto. Fabrizio Rosso, passerei a lei a questo punto. Video e stage design. Ecco, qui come è avvenuto il processo? Perché effettivamente la musica, abbiamo capito, influenza le immagini, ma le immagini sono state scelte sulla musica.
Sì, partiamo dallo stage design, nel senso che non è una proiezione classica, ma ci sono due proiezioni, una a fondale dello stage, in mezzo c'è l'orchestra e poi c'è un tulle a proscenio che quindi crea una tridimensionalità, una trasparenza sulla proiezione del film. Per esempio, una delle cose più semplici che ho fatto è stata quella di estrapolare le vignette del parlato, che sono state tutte rifatte ovviamente in italiano, noi conosciamo i film che si interrompe, si vede la vignetta e poi riprende il film. Invece in questo caso il film nella parte di fondale continua e le vignette, diciamo, appaiono, galleggiano in trasparenza. E poi invece la parte video, mi allaccio a quello che diceva Francesco, a secondo del tipo di musica, quindi a seconda se si tratta di Berg, di Feldman, abbiamo anche un intervento di un brano di Ligeti, e il film resta più fedele all'originale o, nel caso per esempio di un autore proprio completamente estraneo al periodo di Murnau, allora il film diventa un materiale ricomposto sul ritmo e sulle, soprattutto sulle, sui vuoti, sulle diciamo sulle cadenze della musica, e diventa un materiale un po' quasi da video, da videoarte, diciamo un po' ritrasformato.
Sì, 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 prego.
L'ultima cosa che volevo dire è che, nonostante tutto questo lavoro di rimontaggio e ricomposizione, io ho salvaguardato la drammaturgia del film. Quindi tutto quello che riguarda la parte sia narrativa che emozionale è assolutamente conservato.
Io direi di ascoltare un altro brano, sempre di Berg, un allegro misterioso, così poi lo commentiamo insieme. Eh sì, una musica che sì, è assoluta, ma già ci sta parlando di qualcosa, forse di un imminente sgozzamento, una cosa di questo tipo mi viene in mente, Francesco Bostaglia.
Non sembra scritto apposta per la scena di un film questa musica?
Assolutamente.
Infatti... Questo è l'Allegro misterioso dalla Lyrische Suite, originale per quartetto e che poi Berg adatta per un'orchestra d'archi, che in realtà ha tutt'altra origine. Perché la suite lirica, come sappiamo oggi dopo aver scoperto la partitura su cui Berg aveva lasciato tutti questi messaggi, è dedicata a un amante che Berg conosce in Repubblica Ceca, la moglie di un suo conoscente, si innamorano e Berg le dedica questo brano pieno di messaggi misteriosi, numerologici, eccetera, eccetera. Questo brano in particolare, l'Allegro misterioso, è scritto proprio il giorno dopo che loro si salutano. Quindi tutta questa tensione, questa, no, questa irrequietezza in realtà si rifà appunto a una tensione d'amore, a non so, al malessere, no, di dirsi addio sapendo che magari non avrebbero potuto stare insieme. Berg era sposato, lei era sposata e aveva due figli con quest'uomo, appunto viveva in Repubblica Ceca, Berg viveva a Vienna. Però questa tensione musicale noi abbiamo provato a sovrapporla a queste immagini di Nosferatu, appunto del film di Murnau, e beh, si è aperta una pagina completamente nuova, sia per la partitura che per il film in un certo senso, perché è come se noi avessimo scoperto una colonna sonora assolutamente contemporanea, perché la suite lirica è di qualche anno seguente al film di Murnau, però inaspettata.
E cosa va a musicare, cosa esalta in quel momento? Anche una piccola anticipazione, ecco.
Allora, sì, la scelta è molto giusta perché questa parte è in coincidenza con quel momento, diciamo, fondamentale in cui Hutter, il protagonista, è stato abbandonato, diciamo, per la strada. E no, assolutamente chi lo accompagnava non vuole continuare quel viaggio, e Nosferatu lo viene a prendere con la sua carrozza, tra l'altro, e quindi c'è questo viaggio inquieto, e questa è una parte fondamentale che in un certo senso anche giustifica un po' l'operazione, perché Murnau sul film originale in realtà ha fatto anche un intervento che oggi potremmo dire, diciamo, di video arte, di cosa di questo genere, perché alcune sequenze sono rese più veloci, sono invelocite. E c'è una sequenza nel mezzo dove lui usa, anziché, proprio per aumentare l'effetto di questo straniamento, usa il negativo dell'immagine, invece di usare la pellicola in positivo. Quindi, come dire, tutto questo lavoro perché... In quel momento lì cambia, cioè Hutter entra veramente in un altro mondo, in un incubo fondamentalmente.
E già, ci ricacciamo nelle pagine invece di Feldman, così che continuiamo questa cavalcata.
Thank you.
E qui stavamo ascoltando un estratto. Adesso, Francesco, ci dici che cosa stiamo ascoltando in particolare, come mai avete deciso poi di utilizzare anche questa musica accoppiata a quella di Berg. Nosferatu, il vampiro, lo dicevamo, un simbolismo occulto, esoterismo, parlavamo prima di questa pellicola che funziona al contrario, la sessualità, perché la compensazione traumatica della sessualità animale è vietata nella società civile, quindi c'è anche questa idea di liberazione, scriveva un certo Grimm, ma anche politica e società, una sorta di Attila, un flagello di Dio, un sanguinario tiranno, il vampiro viene visto come il simbolo metafisico della dittatura politica e dell'oscurantismo. E poi un mito dell'origine nel romanticismo naturale di un passato che era un po' tipico di quei film di quegli anni, anche Fritz Lang in Destino 1921 comunque ci porta a pensare che nell'epoca passata c'è qualcosa che stiamo per perdere, in effetti stiamo andando incontro alla Seconda Guerra Mondiale, insomma, in questi momenti. E quindi, insomma, da dove ripartiamo? Da Feldman forse?
Forse sì, perché questo è sempre stato un mio... Cioè, da un po' di anni che ci penso che mi piace mettere insieme la musica di Berg e quella di Feldman, l'ho già fatto in passato, perché apparentemente sono così lontani, perché abbiamo sentito la musica di Berg è post-romantica, intensa, piena di note, è una musica di pieno proprio, quasi non c'è mai un silenzio, è tutto straintenso, mentre la musica di Feldman, come abbiamo sentito, è fatta di poche note, fatta di silenzi, di piccoli suoni. E però quello che mi ha sempre colpito è che in realtà poi sono profonde, potenti ed evocative entrambe. Non è un caso, secondo me, che poi funzionino così bene abbinate alle immagini del film. Entrambe proprio, entrambe in modi diversi, però parlano con disinvoltura con le immagini di questo film. Poi c'è una coincidenza... questa è veramente una coincidenza, credo che però forse sotto sotto ha un suo significato nascosto, e che sia la suite lirica di Berg che questo brano che abbiamo appena ascoltato, che si intitola The Viola in My Life numero 2, perché è un ciclo che ha 4 brani, in realtà sono brani che nascono dalla passione amorosa entrambi, no? Per Berg con l'amore appunto per questa Anna Fuchs, e invece nel caso di Feldman appunto lui aveva incontrato questa giovane violista americana, questa Karen Phillips, di cui si era innamorato e a cui dedica questi brani meravigliosi, appunto tutti che hanno tutti la viola al centro.
Viola in My Life, infatti.
Un titolo più bello di così non si poteva trovare. E quindi forse anche questo tema dell'amore passionale, che poi rientra anche in realtà anche nel Nosferatu di Murnau, perché comunque c'è questo legame, no, tra il protagonista e la sua fidanzata, che appunto quasi si sentono a distanza, si percepiscono a distanza. Non lo so, chissà che magari questa coincidenza anche non ci ha aiutato.
Prima di ritornare su Fabrizio Rosso, da cui vorrei tornare, ascoltiamo ancora un pezzettino, perché qui entriamo invece in una partitura di Ligeti. Sì, qui il crescendo lo dobbiamo fare un fade out purtroppo, ma viene in mente l'idea di onde, di qualcosa. Credo che tutta questa musica, comunque, al di là delle grammatiche, del modo di intenderla da parte di questi compositori, citando Battiato al contrario, si trova un mancante centro di gravità, o il contrario del centro di gravità. Stiamo sempre fluttuando su qualcosa. Cosa ne dici, Fabrizio Rosso?
In effetti questo brano per noi era da subito il viaggio in mare, di Nosferatu, e diciamo c'è in effetti un fluttuare, un perdere l'orizzonte, diciamo così, e perdere anche un po' l'orizzonte di senso, nel senso che è l'avvicinarsi veramente di un pericolo, però indeterminato, perché quelli che sono sulla nave e quelli all'arrivo non sanno che cosa gli sta arrivando addosso. Tra l'altro, a proposito di quello che diceva lei prima, su questo elemento della natura, nella versione Nosferatu ci sono due animali che sono diversi rispetto a quella di Stoker, e alcuni sono proprio sulla nave, perché sono i topi che poi trasmetteranno la peste, e quindi questo arrivo di Nosferatu è veramente catastrofico, perché è un'epidemia. Provoca un'epidemia. E un altro animale che invece vediamo più nella prima parte è la iena, che è una scelta strana, quindi un animale subdolo, diciamo, almeno noi lo interpretiamo così, che invece nella versione di Stoker, del Dracula di Stoker, sappiamo che lui aveva optato più per i lupi. E quindi questo comunque, come dire, contribuisce a rendere, come dire, questa natura più oscura e, diciamo, maligna per certi aspetti.
Eh già, questa compensazione traumatica della sessualità animale vietata nella società civile, c'è questo contrasto, ma in fondo anche tra amore e morte, torniamo al romanticismo, no? La perdita, la catabasi, che è dei sentimenti che ti fanno perdere contatto con la ragione, no? Emozione e ragione. E da Ligeti Ramifications del 1968, adesso tra pochissimo ascoltiamo un altro pezzo di Feldman, e come lo colleghiamo questo, Francesco?
Routine Investigations è un brano strano nel panorama di Feldman, perché ha sì i vuoti di Feldman, però ha anche degli accordi lunghi, dissonanti, che crescono come un po' inquieti, no? Un po' come una sorta di mare anche lì, e poi soprattutto ha un finale stranissimo questo Routine Investigation, con una sorta di litania bloccata, quasi, so come dire, onirica, veramente un brano strano nella produzione di Feldman, che a noi è tornato utilissimo.
Allora ne ascoltiamo un estratto. Eh sì, sempre un estratto, lo dicevamo, questo è Routine Investigation del 1976 per sei strumenti di Morton Feldman. Intanto io devo ricordare che domani, 9 aprile 2024, ore 20:30, alla Sala Teatro dell'AC di Lugano, andrà in scena tutta questa rappresentazione visuale cinematografica legata al Nosferatu di Murnau. Dicevamo, Francesco Bossaglia, un'attenzione, intanto un repertorio molto difficile, ma anche eseguito dai ragazzi del conservatorio, che non devono solo eseguire la musica, bisogna andare anche a sincrono, comunque gestire l'immagine nel frattempo. Come funziona questa?
Diciamo che ci siamo divisi le responsabilità con i nostri ragazzi, perché appunto l'aspetto della sincronia, dell'aderenza alle immagini è molto nelle mani del direttore d'orchestra, me ne dovrò occupare io, me ne faccio carico io, e poi diciamo è una cosa che abbiamo preparato da lontano assieme a Fabrizio Rosso, anche in maniera creativa, cioè non è solo il direttore d'orchestra che con precisione deve aderire alle immagini, ai ritmi della narrazione visuale, ma in certi momenti in realtà è quasi come se si ribaltasse questo paradigma, e quindi è quasi come se le immagini andassero a respirare con la musica. Questo naturalmente è facile a dirsi, ma tecnicamente ci abbiamo dovuto lavorare. Invece i nostri ragazzi affrontano una sfida strumentale incredibile, perché soprattutto i brani estratti dalla Lyrische Suite di Berg sono forse quanto di più difficile mai stato scritto per gli strumenti ad arco nel repertorio occidentale, e quindi per noi è veramente una sfida importantissima. La musica di Feldman è comunque difficile, perché quando invece ci sono pochissime note, allora è come se noi mettessimo... vanno suonate bene, certo, con intensità, con cura, con qualità. E poi Ligeti naturalmente non è mai facile. Ligeti è un autore difficile, che scrive musica virtuosistica, quindi diciamo grande sforzo strumentale per i nostri ragazzi. Però appunto sull'aspetto del rapporto timing, musica e immagini, quello sarà molto nelle mie mani e nelle mani della regia video.
Infatti adesso subito arriviamo a Fabrizio Rosso, tra l'altro ci sarà anche la Rete 2 che registrerà. C'è anche Luca Congedo, leggo qui, regia del suono e sound design, menzioniamo anche lui. Fabrizio Rosso, torniamo da lei per capire, proseguire quello che stava dicendo Francesco.
Sì, questo è un problema che ovviamente ci siamo posti. Se è la sinfonia dell'orrore Nosferatu e non il contrario, è anche giusto che coerente che sia ogni tanto il film a seguire il ritmo della musica. E quindi se nella musica di Berg il film fluisce abbastanza libero, invece in altri momenti, tipo quella di Feldman, io ho preparato molte clip che vengono sincronizzate con un... Quindi noi in regia abbiamo un consulente musicale che naturalmente darà tutti i cue a chi userà il software.
I cue, lo diciamo per chi non è un esperto a casa, sono quei... diciamo, come li possiamo dire, i trigger, mi viene un'altra parola.
E beh, certo, darà il via. Diciamo così, tutte le clip che seguendo la partitura si... quindi dobbiamo immaginarci una cosa, che questo che si vedrà non è un film che va dall'inizio alla fine, cioè il film è tutto spezzettato in clip, alcune più grandi e lunghe nel caso di Berg, per esempio, e alcune più brevi, e live noi seguiremo la musica. In questo modo certamente Francesco dovrà fare comunque un lavoro di attenzione rispetto alle immagini che vedrà, ma in alcuni altri momenti saremo noi con il video a seguire la musica, a sincronizzarci sulla musica.
E se saremo bravi a fare il nostro lavoro, il pubblico non si accorgerà del fatto che abbiamo frazionato così tanto il film, perché il tutto andrà in maniera organica.
Eh già, io allora lo ricordo. Domani sera alle 20:30 alla Sala Teatro dell'AC di Lugano, una sinfonia dell'orrore, Nosferatu, 900 presente, che arriva a questo quinto e ultimo appuntamento, ma poi tornerà. E intanto ringrazio Fabrizio Rosso, video e stage designer.
Grazie mille, grazie a voi.
E Francesco Bossaglia, che invece si occuperà della direzione, che poi segue questi ragazzi tutto l'anno.
Grazie dell'ospitalità.
Ci lasciamo con le pagine di Berg, qui un adagio appassionato.